Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski al microfono per questa seconda parte del Mondo alla Radio. Adriano Vitali e Silvia Giovanrosa sempre dall'altra parte del vetro per la parte tecnica e per la regia. In questa parte del programma torniamo a parlare della Brexit, una storia infinita e estremamente complessa. Infatti il Regno Unito non intenderebbe rispettare alcune clausole dell'accordo stretto sulla Brexit con l'Unione Europea e approvato a gennaio dal Parlamento britannico. La decisione sarebbe stata confermata ieri in realtà dal primo ministro Boris Johnson dopo giorni di indiscrezioni, causando ovviamente l'immediata reazione della Commissione Europea, che minaccia di abbandonare i negoziati sull'accordo commerciale. Oggi una riunione delle parti per evitare la rottura, anche se il nodo resta ovviamente il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord. Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un tweet ha usato il latino per far intendere a Londra che Bruxelles non tornerà indietro. Pacta sunt servanda, gli accordi si devono rispettare, ha scritto von der Leyen. Per comprendere meglio la situazione e analizzare i possibili scenari futuri, Andrea De Angelis ha intervistato Antonio Villafranca, responsabile area Europa dell'ISPI. Sentiamo.
Ma in pratica nell'accordo di recesso che definisce i termini del divorzio tra il Regno Unito e l'Unione Europea c'è una parte dedicata specificamente all'Irlanda del Nord, che ovviamente è un tema caldissimo sia dall'inizio, dice, da quando si è votato nel referendum britannico. Essenzialmente lì si prevede che l'Irlanda del Nord è come se rimanesse all'interno del mercato unico, quindi deve far rispettare la regolamentazione europea, e nel caso in cui nel futuro non ci fosse un accordo di libero scambio tra Regno Unito e Unione Europea, che è quello appunto che si sta negoziando in questi giorni, dovrebbe anche applicare dei dazi per quelle merci che transitano dall'Irlanda del Nord verso l'Irlanda e quindi praticamente verso un paese europeo, verso il mercato unico. Ora, quello che Johnson sta praticamente dicendo è che il Regno Unito si riserva di valutare se questi adempimenti che andrebbero fatti nel mare d'Irlanda, quindi quando le merci entrano appunto in Irlanda del Nord, ecco, debbano essere fatti oppure no. Cioè essenzialmente andrebbe a disattendere proprio il protocollo sull'Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, che è una cosa gravissima perché equivarrebbe praticamente a non rispettare un trattato internazionale, perché questo è proprio l'accordo di recesso. Per un paese come la Gran Bretagna, che ha fatto della legittimità e della credibilità internazionale sempre un suo fiore all'occhiello, ovviamente sarebbe un colpo gravissimo.
Secondo lei c'è la possibilità che questa minaccia, più o meno velata da parte di Johnson e del suo governo, serva in realtà a riaprire una trattativa, o viceversa magari è un segnale come per dire alla fine non ci sarà nessun accordo, tanto vale far saltare il tavolo non all'ultimo momento?
Ma sicuramente ci sono due aspetti. Da un lato, visto che ormai l'ultimo round negoziale sul futuro dei rapporti è aperto, Johnson sta cercando di rilanciare, quindi ottenere il massimo possibile dall'Unione Europea con delle minacce più o meno velate. E dall'altro c'è anche la sua volontà di parlare al proprio elettorato e soprattutto al proprio partito nel momento in cui è fortemente attaccato per la gestione della questione Covid. In pratica lui vuole, ecco, proprio incentrarsi su un tema che invece lui è riuscito, su cui lui è riuscito a creare coesione all'interno del proprio partito, quello Brexit, magari per allontanare, ecco, l'attenzione dalla gestione non proprio ottimale appunto di Covid. Quindi lui da un lato cerca di ottenere il massimo possibile dall'Unione Europea, dall'altro parla anche al proprio elettorato e al proprio partito. Però lui sbaglierebbe, questa è la mia opinione di grosso, se pensasse che l'Unione Europea può cedere su un aspetto fondamentale per l'Unione Europea, che è il rispetto del proprio mercato unico.
Il tema dell'Irlanda del Nord, dell'obiettivo in sostanza di non costruire una nuova frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord, era stato anche uno di quei temi, mi corregga se sbaglio, sui quali Theresa May aveva detto: beh, noi non possiamo allineare in materia di dazi, circolazione dei beni, alle leggi europee il Regno Unito, neanche in minima parte. Dunque Johnson se vogliamo, aveva proprio scavalcato su questo Theresa May, ora però torna indietro. L'elettorato questo tipo di retromarcia potrebbe apprezzarla oppure no?
Theresa May cercava di risolvere la questione soprattutto di non creare una dogana nel mare d'Irlanda. Per fare un paragone, è come se si creasse una dogana in Italia nello stretto di Messina, insomma tra Reggio Calabria e Messina, perché di questo effettivamente stiamo parlando. Però Theresa May evitava appunto una prospettiva di questo tipo dicendo: ma noi negozieremo un accordo per restare sostanzialmente dentro il mercato unico europeo, quindi siccome ci sono le stesse regole, ci saranno regole praticamente simili in Irlanda del Nord, quindi nel Regno Unito e in Irlanda, allora non ci sarà bisogno essenzialmente di alcuna dogana, di alcun controllo forte, diciamo, da fare alla dogana. Ecco, nel caso invece dell'accordo di Johnson, la dogana, come dicevo prima, c'è e sarebbe nel mare d'Irlanda, ma Johnson sta proprio a questo punto rivedendo questo accordo perché insomma adesso lui ci sta ripensando e ritiene che una dogana all'interno del proprio paese, ecco, possa andare contro appunto l'unità nazionale. Quindi ancora una volta sta parlando ai conservatori, sta parlando anche e soprattutto all'ala più dura dei conservatori.
Uscire dall'Unione Europea senza un accordo commerciale, ma sarebbe o no disastroso per l'economia britannica? È possibile che ciò accada o è assolutamente da evitare? Il governo Johnson è il primo che non vuole che ciò accada.
Sicuramente auspicabile sarebbe per tutti, credo anche per Johnson, che almeno un accordo di libero scambio ci sia. C'è una parte, lo sappiamo, dei conservatori che ritiene che però questo non debba essere fatto a tutti i costi e che quindi è disposta ad andare incontro anche a un'ipotesi di uscita senza accordo, il che certamente avrebbe un impatto sull'economia britannica. Ci sono vari studi che dicono che in 10-12 anni essenzialmente questo costerebbe dai 7-10 punti del PIL alla Gran Bretagna, spalmato ovviamente, quindi l'impatto, diciamo, ci sarebbe un impatto negativo che però appunto sarebbe spalmato e che in un certo qual modo sarebbe da confondere tra virgolette sull'impatto invece ancora più duro e più limitato però nel tempo che sta avendo Covid, quindi la recessione a cui è andata incontro forte la Gran Bretagna nei mesi scorsi e ancora adesso. Quindi c'è, diciamo, questa anche possibilità da parte del governo inglese concreta di andare anche a una situazione di Brexit, costi quel che costi. Certo, è autolesionismo, ma probabilmente ci sono anche delle valutazioni politiche che Johnson sta facendo proprio di tenuta del proprio governo.
E questo che avete sentito è Antonio Villafranca, responsabile area Europa dell'ISPI, intervistato da Andrea De Angelis. Noi cambiamo ora argomento perché oggi è stata ricordata una giornata molto importante, la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, una giornata sponsorizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e promossa dell'International Association for Suicide Prevention. Un dramma, quello del suicidio, che provoca nel mondo circa 800.000 morti ogni anno e che solo in Italia provoca oltre, diciamo, sono oltre 4.000 i suicidi soltanto in Italia. E sulla giornata mondiale per la prevenzione del suicidio è intervenuto anche Papa Francesco attraverso un messaggio diffuso sui social. Oggi, nel dramma della pandemia, ha scritto: di fronte a tante certezze che si sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: coraggio, apri il cuore al mio amore, sentirai la consolazione di Dio che ti sostiene. Il Papa ha anche ricordato la sacralità e l'inviolabilità di ogni vita che è sempre degna di essere vissuta e ha posto l'accento sulla forza della fede e sulla vicinanza fraterna alle persone più vulnerabili. Per cercare di comprendere quella che è la portata e quelle che sono le conseguenze di questo gravissimo e drammatico fenomeno, che sicuramente ha subito i contraccolpi della pandemia in corso, Marco Guerra ha intervistato la vicepresidente di Telefono Amico, Cristina Rigon. Sentiamo.
La situazione si sicuramente si è evoluta a causa, in seguito a questo periodo appunto di emergenza sanitaria, e nei primi 6 mesi del 2020 abbiamo ricevuto quasi 2000 richieste di aiuto da parte di persone che erano attraversate dal pensiero del suicidio o comunque preoccupate per il possibile suicidio di un proprio caro. Questo dato è il doppio, esattamente il doppio del periodo dello scorso anno, e quindi è assolutamente significativo.
Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni, si verifica un po' in tutte le regioni del mondo. Ecco, è un fenomeno trasversale alle classi sociali. Cosa avete registrato voi?
Sicuramente è un fenomeno trasversale alle classi sociali, all'età e a tutti i vari indicatori. Anche per quello che ci riguarda, sia per il numero unico sia per il nostro servizio di WhatsApp amico, comunque la numerica di persone che parlano di suicidio di un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, per quello che riguarda il servizio WhatsApp, è molto più elevata che nelle altre fasce di età, perché è un 35%. Probabilmente i ragazzi, ma questo in generale, fanno più difficoltà, cioè vedono un po' tutto bianco o tutto nero, per quello che è la nostra esperienza, anche che rileviamo all'interno appunto delle nostre conversazioni chat e delle nostre telefonate. Sono un po' più assolutisti e quindi fanno difficoltà a vedere un po' la scala dei colori che magari un adulto invece si abitua a vedere nel tempo. E oltretutto c'è una grande solitudine anche di questi ragazzi, perché al di là del fatto che comunque sono sulle reti social presenti, diciamo iperpresenti magari da un punto di vista mediatico, d'altro lato invece quando c'è da parlare di temi importanti e profondi fanno grandissima difficoltà.
La fragilità emotiva, una crisi familiare, problemi economici, ecco, quali sono le cause che stanno alla base di una scelta così drammatica, e soprattutto alla luce della pandemia quali sono i segnali che destano preoccupazione?
Io rispondo in base a quello che anche i psichiatri ci dicono ed è così, e anche l'esperienza che noi abbiamo potuto avere nel conoscere in questi anni, nel parlare con survivor, quindi persone che sono familiari sopravvissuti a delle persone suicide. Non spesso ci sono delle cause oggettive, molte volte, come anche nei giovani, la causa pare non esserci, perché succede proprio che succede all'improvviso e quindi non ci sono segnali, non c'è qualcosa che possa far capire alla famiglia che il ragazzo versa in una crisi magari di grande e profonda difficoltà emozionale. Poi naturalmente le cause, quelle conclamate, sono quelle legate naturalmente ai disturbi psichiatrici, in particolare borderline, e quelle insomma hanno già una diversa valenza. E poi cioè, le cause sono moltissime, moltissime e non ascrivibili ad un unico fenomeno. Naturalmente anche le crisi economiche, un po' come diceva lei, in questo momento acuiscono. Ricordo anche alcuni anni fa che appunto la crisi economica ha dato un'impennata sicuramente al numero di suicidi, per cui anche la crisi economica è un fattore comunque estremamente importante, è un fattore a rischio per questo fenomeno.
Nel mondo sono segnalati casi in aumento un po' ovunque, il lockdown, i fallimenti di grandi aziende, ecco, c'è un problema appunto legato a questa situazione sociale, politica, economica di questi mesi?
Questi mesi sono stati molto, molto difficoltosi per tutti, anche per chi aveva già un equilibrio mentale abbastanza stabile. Indubbiamente le persone che comunque soffrivano già dei disagi emotivi, dei disagi emozionali, hanno visto acuita le loro problematiche, e la solitudine, l'isolamento, il dover restare comunque in casa ha colpito in maniera trasversale tutte le fasce, sia dai più anziani naturalmente che nel lockdown magari prima del lockdown potevano uscire e magari incontrare l'amico al centro eccetera e non hanno potuto farlo, ma anche i giovani, come dicevo, e anche gli adulti. E indubbiamente poi la crisi economica ha preoccupato e preoccupa tuttora, perché comunque i risultati, la situazione può evolvere da un momento all'altro, lo sappiamo, non c'è nulla di certo e l'economia ovviamente l'aspetto economico, soprattutto l'aspetto monetario, finanziario, la stabilità del lavoro indubbiamente possono creare delle situazioni di grandissima difficoltà, non solo appunto a livello finanziario ma anche a livello mentale.
Ecco, come si può prevenire? Qual è il lavoro di prevenzione che si può fare? C'è chi parla appunto di una vita ricca di interessi e di motivazioni.
Come appunto dicevo prima, essendo un fenomeno trasversale, molte volte anche un po' incomprensibile quando avviene questo gesto, è difficile riuscire a dare delle indicazioni rispetto a come vivere una vita per evitare il rischio del suicidio. Indubbiamente quello che la nostra associazione fa e tutti i servizi di helpline, su cui i servizi di helpline pongono l'accento, è l'importanza del dialogo. Molto spesso la persona che sta male in una società come la nostra tende a mettere la testa un po' sotto la sabbia o comunque ad evitare di raccontare il proprio malessere, il proprio disagio. La società ci vuole i performanti, ci vuole in un certo modo, ci vuole sempre attivi, ci vuole sempre pronti e presenti. Raccontare le proprie difficoltà in questa società non è facile ed è anche per questo che noi appunto cerchiamo di combattere lo stigma del suicidio, ma anche della malattia mentale e anche della difficoltà, ricordando proprio che il dialogo è la forma migliore di prevenzione, cioè quando ci sono dei momenti di grande difficoltà, di grande disagio, non tenersi tutto dentro, ma cercare qualcuno che ti ascolti. Qualcuno che ti ascolta può essere il sacerdote, può essere lo psicologo, può essere l'operatore di telefono amico, può essere anche l'amico. L'importante è che non si crei un circolo vizioso in cui la persona tenga all'interno di se stesso tutte le difficoltà e i disagi che sente, perché questi poi crescono in maniera esponenziale e si arriva a un punto in cui è molto più difficile intervenire.
Le istituzioni e anche gli organismi sanitari possono organizzare una rete territoriale per prevenire il suicidio. Ecco, cosa si può fare per aiutare le persone anche in stato di depressione?
Sulla parte istituzionale credo che si possa lavorare moltissimo guardi, giusto in questi giorni sentivo anche alcuni survivor che lamentano proprio, quindi familiari di persone suicide che lamentano proprio la difficoltà a farsi ascoltare, a far inquadrare, a farsi aiutare, anche perché noi ricordiamo anche che sicuramente c'è il malato, c'è la persona comunque che soffre in quel momento, che lo dichiara, ma ci sono anche i familiari che molto spesso non sanno che cosa fare, non sanno da che parte andare e trovano delle risposte che sono magari vaghe e poco coordinate e fanno loro stessi grandi difficoltà ad aiutare gli altri, il loro familiare piuttosto che se stessi. Quindi senz'altro si possono costruire, si può fare molto, è un tema assolutamente che dovrebbe essere affrontato anche a livello istituzionale.
Il dialogo e l'ascolto al centro di questa azione?
Per noi è così, il dialogo e l'ascolto sono sempre fondamentali, proprio perché dicevo, molto spesso la persona non ha il coraggio di esprimere il proprio malessere, si vede comunque limitato e incapace di definire e di portare all'esterno quello che sente. Quindi quello che noi facciamo è proprio la prevenzione, per noi è invitare le persone che si trovano in uno stato di disagio a spezzare questo isolamento cercando di parlare, ma questo andrebbe ovviamente bene anche come suggerimento per la vita in generale, quindi per le relazioni o per le persone anche che si trovano comunque con amici, familiari che ritengono comunque che diano dei segnali di difficoltà. Se è un tema importante, è un tema che bisogna avere il coraggio di affrontare, perché finché resta nel silenzio e finché non se ne parla, o se ne parla anche con giri di parole o con comunque altre forme di comunicazione, non è difficile da affrontare. Se si parla di suicidio è necessario, appunto, bisogna usare i termini di suicidio, bisogna usare le parole che avere il coraggio di usarle. Quindi questo è un po' l'invito a cercare, insomma, di dialogare, di parlare, di non tenersi tutto dentro e di non far crescere il malessere in maniera esponenziale.
Avete sentito Cristina Rigon, vicepresidente di Telefono Amico, intervistata da Marco Guerra nella ricorrenza della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio. Questa era l'ultima notizia per il mondo alla radio, l'ultimo tema che tocchiamo quest'oggi. Grazie a Silvia Giovanrosa per l'assistenza in regia, Adriano Vitali per l'assistenza tecnica, da Stefano Leszczynski è tutto, un saluto e appuntamento ovviamente a domani.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM. In blu notizie.